This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Italian, May 2020.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'italien, May 2020.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva de italiano, mayo 2020.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Testo A. Ora avete 4 minuti per leggere le domande. Ascolterai una conversazione fra due compagni di scuola, Sara e Matteo, sull'acquisto dei prodotti equosolidali.
Sara, che cosa pensa la tua famiglia dei prodotti equosolidali?
Mia madre compra i prodotti equosolidali quando può, anche se deve pagare un po' di più. Dice sempre che la spesa responsabile è una cosa che dovremmo fare tutti quanti.
E tuo padre è d'accordo?
Mio padre è sempre stato a favore. Dice spesso che solo un italiano su cinque compra in modo responsabile e che i prezzi dovrebbero essere più bassi per incoraggiare la gente a comprare prodotti equosolidali. E la tua famiglia, Matteo, cosa ne pensa?
Guarda, mio fratello Davide è un disastro in questo campo. È appassionato di sport e di moda. È capace di spendere 100 euro per un paio di scarpe, ma non pensa a comprare il cioccolato equosolidale. Non mi ascolta mai quando gli parlo di questo. Sarebbe molto più facile essere almeno in due in famiglia a sostenere queste cause. E tuo fratello è più attento a queste cose?
Beh, purtroppo no. Mio fratello Valentino dice sempre di essere a favore e di voler fare acquisti responsabili, ma trova sempre delle scuse per non farlo. Mi fa veramente arrabbiare quando fa così. Vuoi un cioccolatino? È ecosolidale.
Avere comportamenti responsabili anche quando si fa la spesa è molto importante, secondo me. Purtroppo questa campagna non ha ancora molto successo, ma penso che nel futuro più persone compreranno questi prodotti. Dobbiamo cominciare dalle piccole cose se vogliamo fare la differenza in quelle più grandi. Non credi?
Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Forse anche le scuole dovrebbero fare di più in questo senso, giusto?
Sì, hai ragione. Perché non ne parliamo con l'insegnante?
Ottima idea, Matteo. Bravo!
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Sara, che cosa pensa la tua famiglia dei prodotti equosolidali?
Mia madre compra i prodotti equosolidali quando può, anche se deve pagare un po' di più. Dice sempre che la spesa responsabile è una cosa che dovremmo fare tutti quanti.
E tuo padre è d'accordo?
Mio padre è sempre stato a favore. Dice spesso che solo un italiano su cinque compra in modo responsabile e che i prezzi dovrebbero essere più bassi per incoraggiare la gente a comprare prodotti eco-solidali. E la tua famiglia, Matteo, cosa ne pensa?
Guarda, mio fratello Davide è un disastro in questo campo. È appassionato di sport e di moda. È capace di spendere 100 euro per un paio di scarpe, ma non pensa a comprare il cioccolato eco-solidale. Non mi ascolta mai quando gli parlo di questo. Sarebbe molto più facile essere almeno in due in famiglia a sostenere queste cause. E tuo fratello è più attento a queste cose?
Beh, purtroppo no. Mio fratello Valentino dice sempre di essere a favore e di voler fare acquisti responsabili, ma trova sempre delle scuse per non farlo. Mi fa veramente arrabbiare quando fa così. Vuoi un cioccolatino? È ecosolidale.
Avere comportamenti responsabili anche quando si fa la spesa è molto importante, secondo me. Purtroppo questa campagna non ha ancora molto successo, ma penso che nel futuro più persone compreranno questi prodotti. Dobbiamo cominciare dalle piccole cose se vogliamo fare la differenza in quelle più grandi, non credi?
Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Forse anche le scuole dovrebbero fare di più in questo senso, giusto?
Sì, hai ragione. Perché non ne parliamo con l'insegnante?
Ottima idea, Matteo. Bravo!
Ora avete 2 minuti per finire di rispondere alle domande. Testo B. Ora avete 4 minuti per leggere le domande. ascolterai la presentazione di un dietologo e youtuber che parla della dieta vegetariana sul suo canale YouTube.
Buongiorno a tutti da Francesco! Spesso mi chiedono se sia sano seguire una dieta vegetariana. Io dico sempre che mi sembra una scelta molto sana. La dieta vegetariana fa bene sia a noi che al nostro pianeta. Però aggiungo anche che bisogna fare attenzione a non commettere certi errori. Per aiutare anche voi, oggi guardiamo quali sono gli errori più comuni quando si sceglie di diventare vegetariani. Primo errore: fare da sé, seguendo i consigli che si trovano su riviste e blog. Non c'è nulla di male a informarsi, quindi leggete pure, ma poi consultate un esperto per seguire una dieta vegetariana completa e sana, in particolare se volete anche perdere peso. Secondo errore: sostituire la carne con il formaggio. È uno sbaglio frequentissimo. L'ho fatta anch'io. Molte persone non sanno che esistono diverse proteine vegetali. Per esempio, si trovano nei legumi, come fagioli e piselli, nella frutta secca, come noci e nocciole, e in alcune verdure, come gli spinaci e i peperoni. Terzo errore: saltare la colazione per dimagrire. Bisogna sempre fare una buona colazione. Il menù può essere vario e creativo, ma deve introdurre tutti i nutrienti: carboidrati, grassi, proteine, vitamine e minerali. Potete mangiare, per esempio, un frullato di frutta e una fetta di pane integrale spalmata con il miele. Per finire, vi consiglio alcuni cibi vegetariani da mangiare tutti i giorni. Mandorle a colazione, sono ricche di grassi buoni. Un kiwi a metà mattinata, ricchissimo di vitamina C. Olive a pranzo, nutrimento essenziale della dieta mediterranea. Nel pomeriggio una banana, dà energia e non fa ingrassare. A cena, carote, ricche di vitamina A, che fa bene alla vista. Arrivederci, amici vegetariani. Scrivetemi e raccontatemi la vostra esperienza.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Buongiorno a tutti da Francesco! Spesso mi chiedono se sia sano seguire una dieta vegetariana. Io dico sempre che mi sembra una scelta molto sana. La dieta vegetariana fa bene sia a noi che al nostro pianeta. Però aggiungo anche che bisogna fare attenzione a non commettere certi errori. Per aiutare anche voi, oggi guardiamo quali sono gli errori più comuni quando si sceglie di diventare vegetariani. Primo errore: fare da sé, seguendo i consigli che si trovano su riviste e blog. Non c'è nulla di male a informarsi, quindi leggete pure, ma poi consultate un esperto per seguire una dieta vegetariana completa e sana, in particolare se volete anche perdere peso. Secondo errore: sostituire la carne con il formaggio. È uno sbaglio frequentissimo. L'ho fatta anch'io. Molte persone non sanno che esistono diverse proteine vegetali. Per esempio, si trovano nei legumi, come fagioli e piselli, nella frutta secca, come noci e nocciole, e in alcune verdure, come gli spinaci e i peperoni. Terzo errore: saltare la colazione per dimagrire. Bisogna sempre fare una buona colazione. Il menù può essere vario e creativo, ma deve introdurre tutti i nutrienti: carboidrati, grassi, proteine, vitamine e minerali. Potete mangiare, per esempio, un frullato di frutta e una fetta di pane integrale spalmata con il miele. Per finire, vi consiglio alcuni cibi vegetariani da mangiare tutti i giorni. Mandorle a colazione, sono ricche di grassi buoni. Un kiwi a metà mattinata, ricchissimo di vitamina C. Olive a pranzo, nutrimento essenziale della dieta mediterranea. Nel pomeriggio una banana, dà energia e non fa ingrassare. A cena, carote, ricche di vitamina A, che fa bene alla vista. Arrivederci, amici vegetariani! Scrivetemi e raccontatemi la vostra esperienza.
Ora avete 2 minuti per finire di rispondere alle domande. Testo C. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
ascolterai un'intervista alla radio tra un giornalista e la direttrice dell'Istituto per la parità di genere in Italia.
Crede che in Italia, nel campo del lavoro, ci siano delle differenze nel trattamento di lavoratori uomini e lavoratrici donne?
Mi piacerebbe poter dire di no, però purtroppo ancora oggi i dati statistici lo confermano. C'è una differenza nel modo in cui ci si comporta nei confronti del lavoratore uomo e della lavoratrice donna. Ancora oggi, purtroppo, si notano delle differenze notevoli. Nella carriera, non sempre le donne riescono a raggiungere gli stessi risultati che raggiungono gli uomini. E questo non perché sono meno brave. La stessa cosa anche dal punto di vista dello stipendio. Non è raro incontrare differenze fra uomini e donne che svolgono esattamente lo stesso lavoro.
Qual è il tasso di occupazione femminile in Italia?
Il tasso di occupazione raggiunge quasi il 50%. Ma per integrare veramente le donne nel mercato del lavoro c'è ancora un po' di strada da fare. Infatti siamo lontani dal 64% della media europea.
Perché è importante raggiungere l'uguaglianza nel lavoro?
È prima di tutto una questione di giustizia. Il lavoro delle donne spesso è a tempo determinato ed è pagato di meno. Ma è anche il modo migliore per dare spazio ai talenti e creare crescita, sia in Italia che in Europa. Questo vale in tutta l'Italia, dove oltretutto c'è una grande differenza tra nord e sud. Nel sud solo il 30% delle donne è occupato.
Che cosa si può fare per ridurre le differenze tra uomini e donne, soprattutto nei ruoli manageriali?
Certamente è importante l'istruzione. E i dati su questo sono incoraggianti. Le donne studiano più degli uomini, si laureano di più, sono anche più brave.
E la famiglia che ruolo ha?
In Italia le donne lavorano in media 3 ore in più degli uomini nel lavoro non pagato, cioè quello a casa e con i figli. Quindi anche più uguaglianza in questo senso aiuterebbe le donne a lavorare di più fuori casa e ad essere pagate anche meglio. C'è una grande difficoltà a conciliare famiglia e lavoro, ovviamente da parte delle donne. L'Italia dispone di posti di asilo nido solo per un bambino ogni 4, molto al di sotto dell'obiettivo indicato dall'Unione Europea.
Questo conclude la nostra intervista. Grazie. Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta. Crede che in Italia, nel campo del lavoro, ci siano delle differenze nel trattamento di lavoratori uomini e lavoratrici donne?
Mi piacerebbe poter dire di no, però purtroppo ancora oggi i dati statistici lo confermano. C'è una differenza nel modo in cui ci si comporta nei confronti del lavoratore uomo e della lavoratrice donna. Ancora oggi, purtroppo, si notano delle differenze notevoli. Nella carriera, non sempre le donne riescono a raggiungere gli stessi risultati che raggiungono gli uomini. E questo non perché sono meno brave. La stessa cosa anche dal punto di vista dello stipendio. Non è raro incontrare differenze fra uomini e donne che svolgono esattamente lo stesso lavoro.
Qual è il tasso di occupazione femminile in Italia?
Il tasso di occupazione raggiunge quasi il 50%. Ma per integrare veramente le donne nel mercato del lavoro c'è ancora un po' di strada da fare. Infatti siamo lontani dal 64% della media europea.
Perché è importante raggiungere l'uguaglianza nel lavoro?
È prima di tutto una questione di giustizia. Il lavoro delle donne spesso è a tempo determinato ed è pagato di meno. Ma è anche il modo migliore per dare spazio ai talenti e creare crescita, sia in Italia che in Europa. Questo vale in tutta l'Italia, dove oltretutto c'è una grande differenza tra nord e sud. Nel sud solo il 30% delle donne è occupato.
Che cosa si può fare per ridurre le differenze tra uomini e donne, soprattutto nei ruoli manageriali?
Certamente è importante l'istruzione. E i dati su questo sono incoraggianti. Le donne studiano più degli uomini, si laureano di più, sono anche più brave.
E la famiglia che ruolo ha?
In Italia le donne lavorano in media 3 ore in più degli uomini nel lavoro non pagato, cioè quello a casa e con i figli. Quindi anche più uguaglianza in questo senso aiuterebbe le donne a lavorare di più fuori casa e ad essere pagate anche meglio. C'è una grande difficoltà a conciliare famiglia e lavoro, ovviamente da parte delle donne. L'Italia dispone di posti di asilo nido solo per un bambino ogni 4, molto al di sotto dell'obiettivo indicato dall'Unione Europea.
Questo conclude la nostra intervista. Grazie. Ora avete il resto del tempo per finire di rispondere alle domande.